Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
La Kammersinfonie numero 9 di Schoenberg al Teatro Valli di Reggio Emilia.
Schoenberg ha scritto un pezzo di rumori selvaggi, duri, che nessuna persona rispettabile potrebbe mai scambiare per musica. Questo lavoro dura troppo e per lui non c'è alcun futuro. Buongiorno a tutti, questa è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Con queste parole rosate proprio,
soprattutto
direi,
gentili.
Gentilissime, apriamo questa puntata sulla Kammersinfonie opera 9 di Arnold Schoenberg.
Ecco, Arnold Schoenberg, già tutti tremano, sono scappati, fanno scongiuri, perché effettivamente è un autore che ancora oggi, a distanza di 150 anni dalla nascita, questo è l'anno schoenbergiano, è... A più di 100 anni dalla prima di questa Kammer Symphony, che avvenne l'8 febbraio del 1907, bene, è un grande incompreso, è qualcuno di cui abbiamo una conoscenza mediata da una serie di luoghi comuni, di stereotipi.
Sì, è fatto la dodecafonia e la difficoltà dell'ascolto e la complessità strutturale. Queste sono cose che hanno senza dubbio un fondamento, però ovviamente non possiamo respingere la sua musica semplicemente perché è complessa, anzi, proprio perché è complessa deve invogliarci ad affrontarla.
Ma anche perché cosa conosciamo di Arnold Schoenberg? Cosa sappiamo della persona e soprattutto quante volte abbiamo l'occasione di immergerci realmente all'interno della sua musica.
Purtroppo molto poche, perché effettivamente nei programmi Arnold Schoenberg non torna quasi mai.
Anche perché scopriremo che in realtà la parabola di Schoenberg è estremamente variegata. Oggi noi non vi parleremo, per esempio, di un brano che sottostà alla teoria dodecafonica, ma di un brano, anzi, molto relativamente recente nella sua produzione. E sono gli anni d'inizio secolo, di cui abbiamo spesso parlato.
Sì, esatto, nella puntata su Strauss, nella puntata su Mahler, è quello che abbiamo chiamato il Finisaustra, cioè il momento in cui l'impero austro-ungarico, in certo senso, implode, e questa dissoluzione fa nascere qualcosa, però. E Arnold Schoenberg è una di quelle persone che coglie, insieme a tantissimi altri, pensiamo a Albert Einstein,
a Freud,
Kokoschka,
Nietzsche.
Tutti questi autori fanno in modo che questo dissolvimento sia in realtà generatore di una nuova poetica, di una nuova cultura.
Una nuova cultura, chiaramente l'avete già sentito in apertura di puntata, vi siete resi conto che effettivamente la richiesta da parte di Schoenberg è nuova, l'attitudine è particolare, e noi ancora non diciamo nulla, vi lasciamo ancora nelle sue mani per il prossimo ascolto.
Thank you.
All'ascolto, in effetti, questa critica che abbiamo letto in apertura della puntata trova un leggero fondamento, cioè nel senso è effettivamente qualcosa di molto complesso all'ascolto, che per le orecchie dell'epoca doveva sembrare allucinante.
Anche perché lui in effetti propone una serie di novità. Innanzitutto un impianto strutturale, la macroforma, curioso, perché non si tratta di singoli movimenti, ma è un unico grande movimento che mette insieme la tripartizione del tempo di sonata, quindi esposizione, sviluppo e ripresa, con degli intercalari dati da movimenti staccati, tipo uno scherzo e un tempo lento.
Sì, sono internamente suddivisi.
Diciamo, ma è anche certo vero senso. Che non è una cosa poi così diversa dal normale, quella di brani in più sezioni. Pensiamo ai poemi sinfonici.
Sì, infatti i poemi sinfonici era qualcosa di molto utilizzato. Strauss, tutti gli autori viennesi di quel periodo
però,
ne usavano tantissimo.
Rispetto al poema sinfonico, anzi, lui sembra proprio farsi beffa del gigantismo delle orchestre dell'epoca, perché, come dice il nome stesso...
È una camera sinfonia, una sinfonia da camera, quindi va proprio contro quell'idea di mastodontica.
Sono
orchestra, no?
15 strumenti solisti.
In tutte, tranne la coppia di corni, il resto sono tutti strumenti unici e la scrittura per questi singoli strumenti è estremamente curata, estremamente articolata.
Questo fa emergere molto le singole voci, ovviamente, che vanno a creare una polifonia spessissima. Questa polifonia, questo tipo di struttura e di strumentazione porta a una grande emancipazione della dissonanza. E non solo. Questo perché lui mette in gioco un aspetto armonico.
Una nuova strutturazione, diciamo, della musica, che non più per terze come le triadi classiche, cioè l'accordo costruito per terze come nell'armonia tonale, ma un accordo e una melodia anche costruita su un intervallo di quarta, cioè una distanza di quarta tra una nota e l'altra, che crea, va a raggiungere il totale cromatico, cioè nel senso a coprire tutte le note della scala cromatica, attraverso questo intervallo diverso, che suona effettivamente strano. Abbiamo un pianoforte, possiamo sentirlo.
Sì. Possiamo sentire, ad esempio, il tema all'inizio dell'ascolto, all'inizio della puntata, fatto dal corno, proprio questa sovrapposizione, più che sovrapposizione, arpeggio
esatto.
Di quarte una dopo l'altra. Molto di questa densità è dovuta anche all'utilizzo che Schoenberg fa di pochissimi temi. Quindi, ad esempio, il primo tema che segue è il seguente. Lo ritroveremo spesso combinato a un altro tema che emerge per la prima volta nel violoncello, con questo fare spigliato e gagliardo, e che è anch'esso molto particolare perché è basato sui toni interi, una scala esatonale fondamentalmente, cioè di 6 suoni.
E adesso andiamo ad ascoltare proprio quella parte lì che potrebbe ipoteticamente essere lo scherzo.
Sentito il motto delle quarte, questa volta discendente, cioè tom,
esatto.
Pom, pom, sempre ai corni.
Beh,
per dire
le quarte quanto sono fondanti,
permeano
tutto il discorso. Ora, quest'idea dell'orchestrazione, che noi abbiamo detto è un'orchestrazione complessa, un'orchestrazione che ai tempi risultava difficile, cioè questo piccolo ensemble molto concentrato, in realtà aveva degli antecedenti storici. Pensiamo a Wagner, pensiamo a tutta la musica...
L'idilio di Siegfriedo, dici.
L'idilio di Siegfriedo, sì, assolutamente, ma anche tanta musica di Schubert, tanta musica di Mendel, esatto, Beethoven stesso.
Cioè c'è un ibridismo che mette insieme, in qualche modo, fiati e archi, senza essere né musica da camera propriamente detta, né grande sinfonismo, e poi anche dopo questa questa cosa. È come se Schoenberg fondasse una prassi. Se noi pensiamo a quello che succederà nel secondo dopoguerra e poi per tutto il Novecento e ancora oggi nella contemporanea, l'idea di ensemble
è fondativa. È cioè fondativa. La musica contemporanea si basa su questo tipo di ensemble qui, cioè strumenti singoli, voci pure.
Un misto di archi e fiati, fondamentalmente percussioni, eccetera.
Che poi permettono un'enorme chiarezza, un'enorme leggibilità, percezione delle linee, della polifonia, dell'articolazione, della struttura.
Esatto, è quello che colpì ad esempio Kandinsky, il quale, partecipando a un concerto con musiche di Schoenberg, proprio sente l'urgenza di comunicare tutta la sua ammirazione all'autore, perché fra l'altro lui ritrova nella musica di Schoenberg lo stesso tipo di indagine che stava avvenendo nella sua arte. E infatti scrive: nelle sue opere lei ha realizzato ciò che io, in forma naturalmente indeterminata, desideravo trovare nella musica, il cammino autonomo lungo le vie del proprio destino, la vita intrinseca di ogni singola voce nelle sue composizioni sono esattamente ciò che io tento di esprimere in forma pittorica.
Come questo ascolto ci ha trasportato in un ambiente sonoro completamente nuovo, completamente diverso. Abbiamo questo contrabbasso quasi trasfigurato, no? Che questi armonici di quarta, ecco, ritorniamo alla quarta, no?
Che fanno questo suono flautato, infatti non immagineremmo mai poi mai che suono.
Assolutamente no, però questo stesso utilizzo del contrabbasso un po' trasfigurato l'ha avuto Mahler, se pensiamo alla prima sinfonia, no? Ecco. Da Mahler lui trae tantissimo anche questo utilizzo pratico, diciamo, di questo strumento e poi soprattutto questo violino solista che insomma aleggia su questa specie di vapore tonale, non saprei come definirlo.
Sì, la tonalità in realtà non è abbandonata, intendiamoci, è un brano che ad esempio ha l'armatura di chiave del Mi maggiore, per quanto chiaramente estesissimo. Mahler è un punto di riferimento per Schoenberg e la sua scuola, fra l'altro Schoenberg non è così. Sì, la sua rivoluzione non è una rivoluzione da iconoclasta arrabbiato,
sì, sì,
come
che distrugge tutto, assolutamente, parte proprio da quel passato su cui si fonda, se pensiamo a Brahms, la vicinanza del primo Schoenberg a Brahms, proprio da Brahms lui trae quella capacità di sviluppo costante della musica, ecco, generazione della musica.
E anzi, man mano che diciamo lo scontro con i detrattori diventa sempre più arcigno, e diciamocelo, anche le posizioni di Schoenberg, ma poi fra l'altro con la scoperta della dodecafonia e l'applicazione di questa nuova teoria che non vi spiegheremo in questa occasione, andrà avanti, lui stesso in qualche modo si rinchiuderà certamente sulla difensiva e quindi l'atmosfera non sarà delle migliori, però lui in realtà si lamenta della descrizione cerebrale arida che danno di sé
assolutamente
di lui i suoi detrattori,
perché proprio è l'esatto opposto. Noi vediamo dei suoi scritti, dai suoi testi, che lui in realtà è estremamente legato all'istintività, al calore umano proprio.
Una formazione quasi romantica, idealistica, sì. Per lui conta quasi sempre l'ispirazione,
questa fiducia nel progresso, questa idea che comunque è lineare dell'evoluzione culturale, no? Questa è una cosa estremamente novecentesca, ma estremamente positiva, estremamente che lo mette in una luce completamente nuova.
E anche non priva di un certo sentimentalismo.
rischiando di uscire un po' fuori dai binari, però adesso vi facciamo sentire il quarto movimento del secondo quartetto di Arnold Schoenberg, che è il movimento in cui lui, per la prima volta, sperimenta quella che viene chiamata ancora oggi atonalità.
È una deviazione che ha bisogno di qualche piccolo chiarimento. Innanzitutto, abbiamo detto, un quartetto per archi sottinteso, ma in realtà bam, parte
c'è la voce.
E quindi già questo è una ennesima novità che Schoenberg mette all'interno.
Anche questo molto maleriano, come modo di pensare.
È vero. Il testo è di Stefan Georg. È interessante che all'interno proprio di un ultimo movimento di un quartetto avvenga questo passo ulteriore, definitivo, nel mondo che viene detto della atonalità. Esatto. Proprio perché ribadiamo, in realtà ancora nella Kammersymphony, Schoenberg si muove all'interno di una tonalità estremamente allargata.
Sì, proprio come se esplorasse i confini ultimi di questa tonalità.
Il grande passo avviene ora. Però, Bernardo, lui era contento di quando si parlava di atonalità?
Assolutamente no. Cioè, né lui né i suoi allievi accettarono mai l'idea che la musica di Schoenberg fosse una musica atonale. Perché atonale significa senza suono.
E sentiamo infatti che cosa dice lui stesso nella sua Harmony Lair.
È un termine da cui devo tenermi lontano, perché sono musicista e non ho nulla a che fare con l'atonale. Il termine atonale potrebbe solo indicare qualcosa che non corrisponde affatto alla natura del suono. Forse non si potrà avvertire chiaramente né dimostrare la tonalità, e la relazione potranno essere oscure o di difficile comprensione, o addirittura incomprensibili. Ma qualsiasi rapporto di suoni non potrà mai essere chiamato atonale, così come un rapporto di colori non può essere definito aspettrale o acomplementare, perché questo tipo di antitesi non esiste.
E questo perché tono vuol dire suono, fondamentalmente, quindi tonalità vuol dire
sonorità, esatto, in un certo senso. Ma di questo quartetto abbiamo delle memorie in particolare, cioè Schoenberg stesso racconta che alla prima di questo quartetto successe qualcosa di incredibile.
Tanto per cambiare. Sappiamo che tutti sostanzialmente, dopo un primo momento un po' attonito ma di attenzione, cominciarono a sbellicarsi dalle risate.
una risata generale incontrollata. Che addirittura copriva la musica. Schoenberg la ricorda come una delle esperienze più brutte della sua vita.
Segnanti, e vorrei anche vedere.
Ciò nonostante, lui non si perse mai d'animo per queste risate o per queste risposte di pubblico.
Era un divulgatore inside,
assolutamente
guidato da una missione profonda.
Bravo. E pensare che di questa Kammersymphony lui organizzò 10 prove aperte, senza un'esecuzione finale, semplicemente per fare in modo che gli esecutori e il pubblico si avvicinassero in maniera graduale e accompagnati dal direttore, che era lui stesso, a proprio a questo tipo di scrittura, a questo tipo di linguaggio.
Vi abbiamo parlato della Kammersymphony di Arnold Schoenberg perché il 27 febbraio alle ore 20:30 presso il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, l'Albanberg Ensemble di Vienna eseguirà, fra le altre cose, proprio questo lavoro nella trascrizione, pensate, di Anton Webern, che è stato l'allievo prediletto di Schoenberg.
Mentre noi abbiamo ascoltato la Chamber Orchestra of Europe diretta da Heinz Hollinger proprio in questa Kammersymphony. per tirare un po' le somme, non si può non porre l'accento sul fatto che Arnold Schoenberg è stato uno delle personalità più coraggiose, più potenti e forti di tutto il Novecento. Grazie a lui si deve una rivoluzione totale del linguaggio, ma non solo, anche un modo di guardare la cultura completamente nuovo e completamente diverso, che ancora oggi è valido.
E fra l'altro Schoenberg, anche al netto degli errori che probabilmente fece, come tutti i grandi artisti, anche di previsione, anche rispetto all'asperità di certe sue scelte, come dicevi tu, certamente il coraggio, ma anche ebbe la grande determinazione di portare avanti un'idea forte in cui credeva, ed è qualcosa che insegnò un pochino ai suoi allievi, che rimane ancora oggi,
tracciò proprio la strada,
un grande insegnamento.
Chiudiamo con delle parole assolutamente illuminanti proprio di Schoenberg: l'artista coraggioso si abbandona completamente alle sue tendenze, è solo che si abbandona ad esse è coraggioso, e solo chi è coraggioso è un artista. Manderà allora per aria la tradizione, si scuoterà di dosso i risultati dell'educazione, balzeranno in primo piano le sue tendenze, gli ostacoli creeranno un nuovo corso alla corrente dei suoi sentimenti e si imporrà sugli altri un colore preciso che nel quadro precedente era subordinato. È nata una nuova personalità, un uomo nuovo. Ecco un esempio di evoluzione dell'artista, dell'evoluzione dell'arte.
Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.
Thank you.